If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Vi anticipo che questa puntata di Gong, che registro da solo perché Marco oggi non sta tanto bene, non sarà delle più felici, perché proprio in extremis, mentre mi stavo accingendo a registrare l'episodio, è arrivata una news che non esito a definire desolante. In realtà si tratta di una notizia collocata nel solco delle molte altre che abbiamo commentato nelle scorse settimane, negli scorsi mesi. Riguarda anche questa i tagli che ormai a partire da metà dello scorso anno e con più veemenza dall'inizio di questo 2024 interessano il mercato videoludico sempre più martoriato. Stavolta però i nomi in ballo sono molto grandi, sono nomi di team che secondo me hanno prodotto dei software importanti, dei software che hanno lasciato un segno sul mercato e che hanno lasciato un segno anche in me come videogiocatore, quindi capite che l'umore non è proprio dei migliori. Ma vorrei lasciare questa news, che ve lo anticipo riguarda una ristrutturazione interna di Microsoft e più specificatamente di Bethesda, alla fine della puntata. Prima voglio invece commentare altre notizie, alcune sicuramente molto più piacevoli, che sono arrivate nella mattinata di oggi, nella notte o nella sera di ieri. Sono tante, quindi un po' questo episodio avrà la forma di una rassegna stampa. Magari non sono tutte notizie che andrò ad approfondire proprio nel dettaglio, su alcune di queste news potremo tornare anche nei prossimi giorni. La prima, che però vi voglio dare anche insomma come consiglio, è che finalmente Hades 2 è arrivato in Early Access su Steam. Un po' a sorpresa, Supergiant Games ha deciso di pubblicare il suo gioco, in versione appunto ad accesso anticipato, nella serata di ieri. Hades 2 arriva al prezzo di 28,99€, quindi meno di 30 euro, un prezzo sicuramente superiore a quello del primo Hades, ma comunque ha di contenuti che il gioco vuole offrire e che, a dire la verità, offre anche in questa edizione Early Access. Non entro troppo nel dettaglio di quelle che sono le meccaniche di gioco, sicuramente di Hades 2 parleremo nei prossimi giorni, avremo modo anche di giocarlo magari in live sul nostro canale Twitch. Quello però che voglio sottolineare è che il successo di questa versione Early Access è già devastante, perché in meno di 24 ore appunto dal lancio, dalla pubblicazione, il gioco ha raddoppiato il picco di utenti contemporaneamente connessi che il suo predecessore aveva raggiunto. In particolare il primo Hades aveva raggiunto poco più di 37.000 giocatori e qui in Early Access siamo già a quasi 80.000 giocatori connessi sui server di Steam. È anche vero che appunto il successo di Hades ha seguito delle logiche e una progressione sicuramente insomma molto dilatata nel corso del tempo. È evidente che tutti gli appassionati di questo franchise, di quello che adesso diventa appunto una serie, si sono gettati in massa su questo secondo episodio. Io l'ho giocato ormai per 3 ore abbondanti e vi devo dire che comunque sia la quantità di contenuti e la progressione mi sembrano estremamente interessanti. Non sono un fan del sistema di accesso anticipato come meccanismo di monetizzazione pre-lancio e di accesso al gioco pre-lancio, però È vero che, insomma, le casistiche sono diversissime e in questo caso Hades 2 sembra aver interpretato nel migliore dei modi possibili appunto questo meccanismo. Poi nel corso dei prossimi giorni vi faremo sapere un po' come se la cava. L'altra notizia che volevo mettere nella parte iniziale di questa piccola rassegna appunto riguarda Media Molecule, anche se in questo caso stiamo analizzando la dichiarazione non tanto di un membro del team, ma del cofondatore di Media Molecule, che però ha lasciato lo studio nel corso del 2023. Si tratta di Mark Healey, che ai microfoni di MinMax ha voluto rilasciare, diciamo, qualche indiscrezione sul lavoro che il team sta portando avanti in questo momento, anche se lui non ne fa parte, diciamo che ci ha lasciato qualche indizio. E io questa notizia comunque l'ho voluta dare perché dopo il successo sicuramente molto travagliato di Dreams e le ristrutturazioni in casa Sony, c'erano un po' di sospetti che il team inglese potesse avere le ore, le settimane, i mesi contati. In realtà Mark Healey sostiene che il team sia al lavoro su un nuovo progetto e che, attenzione, questa è un'altra notizia importante, questo nuovo titolo non sarà più un tool creativo così come è stato Dreams e così come in parte è stato anche l'editor di LittleBigPlanet, ma sarà più un gioco vero e proprio. Quindi probabilmente si torna dalle parti di Tearaway, un piccolo capolavoro che uscì originariamente su PS Vita e poi fu adattato anche per PlayStation 4, e secondo me questo è un approccio assolutamente positivo, perché è vero, insomma, che i tool creativi sviluppati da Media Molecule hanno sempre sollevato un pochino la curiosità del mercato, dei giocatori, anche della stampa, ma è anche vero che poi il successo commerciale di questi prodotti non è stato particolarmente dirompente. Ecco, forse è meglio se Sony e Media Molecule si concentrano su delle produzioni un po' più tradizionali. Ricordiamo comunque che pure Media Molecule ha visto la propria forza lavoro un po' tagliata, in particolare il 15-20% dei membri del team sono stati licenziati, però è anche piacevole scoprire comunque che la software house è al lavoro su qualcosa che arriverà sul mercato nei prossimi anni. E adesso, prima di passare a quelle che sicuramente sono le due news più grandi della giornata, voglio comunque dedicare anche un piccolo spazietto ad un update che arriva invece da Remedy, gli sviluppatori, ovvero di Control e Alan Wake, perché Remedy ha confermato la cancellazione di un progetto, ma ve lo anticipo già in maniera molto candida: non credo che sarà uno di quei progetti che saranno pianti dalla community. Si tratta infatti di un titolo multiplayer che Remedy doveva sviluppare per conto di Tencent, un multiplayer cooperativo che si trovava nella fase di preproduzione ancora, anzi forse addirittura nella fase di incubazione, affidato ad un team piccolissimo e bollato con il nome in codice di Kestrel. Attenzione, non si tratta del multiplayer ambientato all'interno dell'universo di Control, quello ha come nome in codice Condor e entro breve dovrebbe entrare in produzione, quindi sono abbastanza sicuro che quello sul mercato ci arriverà, almeno di grandi stravolgimenti. Invece quest'altra produzione di cui proprio non sappiamo niente, se non che sarebbe stata una IP inedita, non la vedremo mai, e questo permetterà ovviamente a Remedy di redistribuire i membri del team di incubazione che appunto stava lavorando su questo Project Kestrel e di ricollocarli all'interno di altre unità di produzione per focalizzarsi in maniera molto più convinta e molto più efficace sulle proprie IP. E io credo che questa decisione sia assolutamente a fuoco. Trovo che Remedy fosse a rischio di disperdere un pochino i propri talenti, la propria produttività, aveva le mani in pasta su troppi fronti, e sono molto contento che abbia deciso un attimino di arroccarsi su quello che complessivamente funziona, perché poi è vero che Control, Alan Wake sicuramente non hanno vita facile, non sono successi commerciali travolgenti che hanno già ripreso i costi di sviluppo, però sicuramente sono dei titoli che hanno lasciato un segno, sono dei titoli che hanno convinto giocatori e stampa sono dei titoli che possono avere, diciamo, anche una vita profittevole sulla lunga distanza e trasformarsi appunto in dei long seller. Per Controlla è stato esattamente così e speriamo che possa esserlo anche per Alan Wake 2. Molto meglio evitare di infilarsi in altri ambiti in cui il team sicuramente non ha la stessa esperienza che invece ha nella produzione di giochi single player. Certo, ripeto, per quanto riguarda il multiplayer resta sempre questo shooter ambientato nell'universo di Control, però lì magari, sai, la forza di un IP che ha già convinto una parte del pubblico, una parte dei giocatori, potrebbe bastare a sostenere appunto la produzione. Comunque staremo a vedere che cosa succederà e vi aggiorneremo anche su questo.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Ed eccoci arrivati nella seconda parte di questa puntata, alla prima di quelle che ho definito le notizie più impattanti di queste giornate. La prima di queste notizie riguarda Nintendo, che nel corso di una riunione con gli azionisti avvenuta nella giornata di ieri ha ufficializzato una timeline ancora, insomma, non particolarmente dettagliata per l'annuncio di Switch 2. Io utilizzo Switch 2 impropriamente perché in realtà il presidente di Nintendo, Furukawa, ha parlato del successore di Nintendo Switch, dicendo che sarà annunciato entro l'anno fiscale. Devo ammettere che ovviamente la notizia è stata recuperata da tutte le redazioni e un po' ribattuta come se fosse una grande rivelazione, però basta pensarci un po' meglio e forse si potrebbe anche rispondere un po' grazie al cazzo, nel senso che l'anno fiscale in corso finisce entro marzo del 2025. Ora, io capisco tutto, ma dopo 8 anni di vita di fatto di Switch, almeno l'annuncio della console che andrà a sostituirlo, cioè, ce lo dovevamo aspettare. Io personalmente entro un pochino più nello specifico e credo che in realtà l'annuncio arrivi entro la fine dell'anno solare, cioè arrivi nel 2024, e forse addirittura Switch 2 potrebbe arrivare entro il fiscale o appena poco dopo, con l'apertura dei preordini all'interno ovviamente di questo fiscale. Staremo un po' a vedere. Quello che sappiamo è che nel corso del Direct di giugno, che è stato sempre confermato da Furukawa, Nintendo non perde mai l'occasione, insomma, di comunicare in maniera anche abbastanza convinta durante la settimana della Summer Game Fest o comunque in quei dintorni, ecco, nel corso di quel Direct in realtà la nuova console non si vedrà. Questo mi fa pensare che Nintendo comunque abbia anche un paio di cartucce, non voglio dire di grosso calibro, ma di calibro medio-alto da sparare per questo 2024. Non credo che lascerà Switch completamente sguarnita, almeno un paio di prodotti potrebbero essere comunicati. Io ho anche qualche idea su che genere di prodotti ci possiamo aspettare, ma staremo a vedere, ormai manca un mese o poco più. Sono convinto appunto che qualcosa arrivi su Switch, anche perché comunque le previsioni di vendita di Switch per quest'anno sono abbastanza alte. Nintendo si aspetta di vendere 13 milioni e mezzo di console, che non sono proprio bruscolini. Insomma, per sostenere quelle vendite c'è sicuramente bisogno che qualche software un po' trainante arrivi sul mercato. È vero che anche queste stime riguardano il fiscale, quindi uno potrebbe anche pensare che magari se Switch 2 dovesse arrivare entro marzo e uno dei titoli di lancio dovesse essere il nuovo Pokémon, magari lanciato in una versione cross-gen, anche quello potrebbe trainare, non solo spingere le vendite di Switch 2, ma trainare anche le vendite della console attuale, magari grazie anche a un price drop. Quindi insomma è difficile fare previsioni, però non credo che il periodo del Black Friday e del Natale sarà completamente vuoto per Nintendo. Secondo me qualche software arriva. E a proposito di software, Nintendo ha diffuso anche i dati di vendita delle sue saghe principali, anzi dei suoi titoli principali, e sono dati di nuovo incredibili. Non c'è nessuna azienda che riesca a sfornare con la continuità di Nintendo dei prodotti che riescono ad avere questa penetrazione sul mercato. Pensate che Mario Kart 8 Deluxe arriva alla cifra stratosferica di 62 milioni di unità piazzate, ma insomma anche andando a recuperarsi dei prodotti che sono da pochissimo sul mercato, come per esempio Princess Peach Showtime e Mario vs Donkey Kong, ecco, pure questi titoli che insomma, se ci avete seguito lo sapete, non saranno costati chissà quanto, hanno superato il milione di copie, quindi davvero un successo inarrestabile. Invece un po' sottotono, se devo dirla tutta, le prestazioni di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Fa ridere dire un po' sottotono per un titolo che comunque ha piazzato quasi 21 milioni di unità, però è vero che Breath of the Wild è a 32 milioni più o meno e che continua a vendere con un buon ritmo, non distanziandosi troppo da Tears of the Kingdom. Quindi chissà se mai il sequel di Breath of the Wild riuscirà a raggiungere il titolo che poi ha cambiato un po' il volto di Zelda. Io credo che sia un'impresa particolarmente difficile, potrebbe giovare forse un'edizione deluxe con un frame rate più stabile, magari qualche contenuto extra lanciata proprio per Switch 2, lo vedremo sulla lunga distanza. Insomma, io credo che possa essere una strategia a cui Nintendo sicuramente ha pensato, poi vedremo se la metterà in pratica. In ogni caso, appunto, una cosa importante da dire è che qualsiasi sia il form factor, il selling point del successore di Nintendo Switch, si tratterà di una console che probabilmente non avrà vita facile. La verità è che Switch continua a vendere, il software su Switch continua a vendere tantissimo, e per riuscire a replicare questo successo, insomma, bisogna veramente fare una magia. Probabilmente alle volte non basta nemmeno la comunicazione, non basta un'idea vincente, c'è proprio bisogno di una congiuntura di mercato che chissà se tornerà a replicarsi. Vedremo un po', non è assolutamente automatico, Nintendo non deve sbagliare nulla sul fronte né della comunicazione, ma nemmeno della gestione della retrocompatibilità, del miglioramento della sua infrastruttura di rete. Insomma, secondo me, ecco, anche il fatto che magari una console che doveva arrivare idealmente sul mercato quest'anno sia stata rimandata al prossimo è indice di un'attenzione estremamente meticolosa che la casa di Kyoto ha nei confronti di questo lancio, perché ovviamente Nintendo non è sprovveduta e sa benissimo che ci sarà un po' da faticare. Ed eccoci arrivati quindi alla notizia che vi anticipavo in apertura, una notizia abbastanza tremenda che riguarda una ristrutturazione, come vi dicevo, di Microsoft, anzi di Bethesda, che vede la chiusura di diversi studi di sviluppo. Alcuni chiaramente hanno un impatto minore, sicuramente insomma nel cuore dei giocatori. Per esempio basta citare Alpha Dog Studio. È sempre un peccato quando un team chiude, però stiamo parlando di una software house che aveva lavorato al gioco mobile Mighty Doom, quindi ovviamente insomma probabilmente si trovava anche in una situazione un pochino esplorativa. Bethesda in certi momenti della sua vita aveva provato ad arrembare il mercato mercato mobile, l'avevo fatto alle volte anche dignitosamente, per esempio con Fallout Shelter, che è ritornato in alto nelle classifiche dopo l'uscita della serie TV. Altre volte l'aveva fatto con meno convinzione e, diciamola tutta, Mighty Doom a livello creativo, ma insomma anche a livello ludico, non era proprio questo granché. Ovviamente, insomma, questo non è che deve poi pesare sul giudizio che diamo di una chiusura che è sempre dolorosa. C'è anche un altro team, Roundhouse Games, che invece che essere chiuso viene assorbito da ZeniMax Online Studio. Roundhouse Games in realtà era un team che era nato dalle ceneri di Human Head e che non aveva ancora prodotto nessun videogioco, ma era servito a Bethesda come supporto per altri team. In particolare aveva lavorato a Redfall e evidentemente, insomma, per il know-how tecnico di questo team, appunto, i ragazzi di Roundhouse Games vengono riassorbiti e verranno utilizzati da ZeniMax. Purtroppo però ci sono due studi che vengono chiusi integralmente, e preparatevi perché i nomi sono belli grossi. Da una parte c'è Tango Gameworks, ebbene sì, lo studio fondato nel 2010, sì, da Shinji Mikami, che aveva lavorato a The Evil Within e più di recente a Hi-Fi Rush e Ghostwire Tokyo, chiuderà i battenti, quindi probabilmente tutte queste IP non le vedremo più. Io ero pronto a scommettere, anzi forse ne avevamo parlato anche in live qualche tempo fa, sul ritorno di The Evil Within, perché insomma il survival horror è un genere che ha ritrovato una sua stagione d'oro e secondo me tira abbastanza, però purtroppo con la chiusura di Tango Gameworks è molto difficile pensare che questa saga possa essere assegnata ad altri e possa andare avanti. Ovviamente, appunto, è doloroso anche perché proprio nel momento in cui Tango Gameworks aveva rivendicato la volontà di solcare altri mari, di provare nuove soluzioni espressive e creative, di lanciare nuove IP, sto parlando ovviamente di Hi-Fi Rush, allontanandosi anche da quell'immaginario un po' cupo, turbolento, tormentato, che aveva sempre contraddistinto le loro opere, ecco, proprio nel momento di potenziale allargamento il team viene chiuso senza speranza. Ovviamente, insomma, secondo me questo rende Bethesda un'azienda un pochino più povera dal punto di vista non solo delle risorse, ma anche, appunto, della creatività. E altrettanto spiacevole è ovviamente scoprire della chiusura di Arkane Austin. Ebbene sì, una delle due divisioni di Arkane, quella che aveva lavorato sì a Redfall ma anche a Prey, viene chiusa. Resta attiva Arkane Lyon, quindi insomma la divisione francese del team di sviluppo che sta attualmente lavorando a Blade, quindi il gioco dedicato al personaggio dell'universo Marvel, e invece per Austin, per il team di Austin, non c'è nessun futuro. Fra l'altro è proprio destabilizzante leggere il comunicato con cui Matt Booty, il capo appunto degli Xbox Game Studio, annuncia questa ristrutturazione, dicendo ovviamente che le chiusure non sono legate in nessuna maniera ai risultati creativi o al talento appunto delle personalità che sono poi coinvolte in questi team di sviluppo, ma è una ristrutturazione necessaria un pochino per ridurre le perdite, guardare al futuro e cercare insomma di focalizzarsi di più in maniera più convincente su quelle che sono le opportunità commerciali più interessanti appunto per Microsoft e per Xbox. Ecco, in questo comunicato veramente si parte proprio da Arkane Austin e poi c'è un lungo elenco puntato di nomi che sono seguiti poi dalla formula "This studio will also close", quindi sembra veramente un piccolo stillicidio ed è una notizia davvero di quelle desolanti. Scusate se ho trovato pochi altri aggettivi per definire questa novità, però ecco, insomma, mi sembra che il tone of voice da usare in queste situazioni non possa essere nessun altro. Fra l'altro il capo di Arkane Lyon, quindi insomma del team che comunque ancora resta in piedi, resta aperto, ha pubblicato una serie di tweet su X, ovviamente commentando in maniera abbastanza sconfortata tutta questa situazione e puntando il dito contro le aziende, i publisher, i grossi publisher, in questo caso ovviamente Bethesda e Microsoft, che di tanto in tanto sembrano avere veramente poco rispetto per i loro asset e per il valore creativo dei loro asset. Infatti, appunto, Dinga Bakaba, che è appunto il nome del capo del team di sviluppo, chiede per il futuro di non usare questi team un pochino per, diciamo, scommettere su questo o quel prodotto e poi sacrificarli di fronte magari a dei risultati meno incoraggianti di quelli che i publisher potevano aspettarsi. Dinga Bakaba dice: tutte le volte che un team come il nostro crea un buon gioco, voi dite di essere fieri. Bene, fate in modo che noi possiamo essere fieri di voi publisher quando i tempi sono duri. E in effetti, insomma, come suggerisce questo lungo discorso di Dinga Bakaba, effettivamente il ruolo dei publisher sarebbe quello di proteggere i loro asset, di proteggere il valore creativo e produttivo, il know-how e l'esperienza dei membri dei team di sviluppo, anche quando magari ci sono un pochino di turbolenze economiche. Se non lo fanno i grandi publisher, chi altro lo deve fare? Effettivamente, insomma, anche su questo c'è poco da aggiungere. Sembra che molto spesso le persone, i team, siano semplicemente dei numeri dell'entità da sacrificare di fronte alle richieste degli investitori, da sacrificare di fronte alle oscillazioni di mercato. E ovviamente, se così stanno le cose, si finisce per alienare in maniera davvero irrimediabile i team di sviluppo, i creativi che ne fanno parte. Non è mai bello, e il mercato sta davvero attraversando un momento cupo. Speriamo che questo sia uno degli ultimi annunci che riguardano tagli, chiusure, cancellazione di progetti in corso, perché veramente, insomma, anche a livello psicologico, credo che pure noi giocatori non ne possiamo più, pure noi content creator non ne possiamo più. Insomma, chi deve parlare di questo settore ultimamente non lo fa con vivacità, figurarsi quello che può succedere nella testa o negli spazi di questi team di sviluppo. Deve essere davvero un momento tremendo, e l'unica cosa che possiamo fare, oltre a raccontarvi come stanno le cose, è quella di esprimere la nostra vicinanza a tutte le persone che, ahimè, sempre più spesso e con una frequenza allarmante stanno perdendo il lavoro. Anche voi, ragazzi, fatevi sentire. In questo momento magari anche solo andare a ringraziare uno sviluppatore per il lavoro che ha fatto sull'ultimo titolo, anche se non è stato magari un titolo di grande successo commerciale, può magari fare un filino di differenza. Quindi, se vi fa piacere supportare anche questo mercato che amate e frequentate in maniera un po' diversa dal solito, lo dovreste fare sempre. Lo potete fare sempre, ovviamente, col portafoglio, cercando di supportare e acquistare i prodotti che vi stanno a cuore, delle software house che vi stanno a cuore, però anche in questo momento magari una voce amica può essere importante. Con questo chiudo la puntata, forse un filino più lunga del solito, sicuramente un po' più ricca, ma le cose da dire erano tante. Torniamo nei prossimi giorni, si spera, con notizie più confortanti. Grazie, ciao!